File 18, pagina 90, sedicesimo. Il segreto di Don Michele. Ero finito una sera, correndo nell'angolo più buio del camerone, alla ricerca di un posto per la notte, quando una voce flebile ma decisa mi aveva bloccato. «Signore!» Rimasi immobile, come paralizzato. «Signore!» ripeté la voce. E subito dopo fu aggiunto a quell'appellativo incredibile il mio cognome. Era dal tavolato inferiore, a 30 centimetri da terra, che la voce veniva. Mi dovetti abbassare e piegarmi in due per distinguere nella penombra un corpo tozzo avvolto in una coperta e un viso pallido di vecchio. «Venga, qui c'è posto!» Era vero. La cucetta era semivuota, c'era soltanto lui. Mi serrai nella coperta, mi distesi vicino al bordo esterno, così la cucetta poteva sembrare tutta occupata. Mi sarebbe riuscito per una volta di dormire bene. «Vengo sempre qui presto», sussurrò lo sconosciuto. «È un posticino tranquillo». «Come faceva?» Glielo domandai, ma era tardi. Glielo spiegherò domani. Compositore, orchestratore, poeta, Michele Cittadino provvedeva lui stesso a far stampare le proprie composizioni, le riuniva in fascicoli alternandole a pezzi celebri di cui aveva fatto la riduzione per pianoforte o per piccola orchestra, andava di città in città a distribuirle nei negozi di musica. La conferma imprevedibile di questa sua vecchia attività è arrivata subito. L'amico di Vito, Tony, il ragazzo educato e gentile, il cui padre ha un negozio di musica in provincia di Vicenza, appena lo ha visto l'ha riconosciuto, maestro. Si sono abbracciati. Mi era apparso vecchio Michele Cittadino. Ora, alla luce del giorno, vedo che non lo è. Ma ha le spalle curve e gli occhi bianchi per una sclerosi progressiva delle iridi che lo sta rendendo cieco. Entra nel nostro gruppo di slancio come un naufrago che ha posto piede su un'isola e tuttavia non è per partecipare alle nostre discussioni. Ce ne rendiamo conto fin dal primo momento. Perché non la lasciano da parte la politica? Non è cosa che faccia per loro. È una cosa cattiva la politica, che disumanizza, trasforma anche i migliori in individui cinici e spietati. Sono le prime cose che ha detto subito, come se le avesse dentro da tempo, ma le ha dette con voce sommessa, sorridendo. Non siamo d'accordo, ma non lo conosciamo, ci limitiamo per il momento a una difesa passiva. Noi non facciamo politica. Cerchiamo di parlare fra di noi di mille cose per non lasciarci abbrutire. Di musica, di poesia ne parlano mai? Parliamo di qualsiasi cosa per cui abbiamo interesse e che ci aiuti a combattere il lager, la prigionia, la vita stessa sono cose che passano, soltanto l'arte e l'amore sono eterni. Sta curvo mentre dice queste cose, come se le sue spalle non ce la facessero a reggere gli anni, ma torna, tenace con dolcezza, a cercare di trascinarci nel suo mondo. Ci sono tante cose belle al mondo, sono le sole per le quali valga la pena di appassionarci, di spendere un'esistenza, e l'arte le riassume tutte. L'arte? Certo, ma qui? Per questo noi parliamo di storia. Cerchiamo di imparare qualche parola di tedesco. A che cosa serve? E poi com'è possibile non stancarsi a parlare sempre di storia di lingue? E come faremo a parlare di arte? È così lontana, così estranea. Estranea, appunto. Per questo rimane l'unica cosa che può tirar fuori dal reticolato, non la politica, che non è un buon antidoto al lager, anzi è sua madre. Trae dalle tasche pezzetti diversissimi di carta, li avvicina al viso quasi a strusciarvi sopra il naso, e comincia a leggere piano, con la sua voce trasparente. Sono poesie d'amore, e c'è una freschezza, un profumo in quei versi, come se a scriverli fosse stato un giovinetto, non un uomo al crepuscolo della vita. Ma come fa qui dentro? Qui? Ma il qui non esiste, purché ci si sappia immergere totalmente in ciò che è eterno, universale. Noi pure gli diamo del lei, come lui fa con noi, un lei il suo, che deve essere un residuo della resistenza educata, che deve aver apposto al voi dei fascisti, che vuole essere qui una opposizione al tu che si livella tutti. Scartabella, il nostro quieto oppositore, fra i tanti foglietti che gli ingombrano le tasche, ne porge uno a Basilio o a Tony o a me, ci chiede di rileggergli quei versi. Sono in una scrittura così minuta, così poco marcata, e a lapis che si stenta a decifrarli. Ecco l'antidoto, dice. Non tutte sono poesie, alcune sono canzoni, e ora loro mi aiutano a trovare la musica. Noi? Sì, loro, leggendomele. Basta a volte un'inflessione di voce e il motivo arriva. Noi leggiamo adagio, fermandoci a ogni capoverso. Lui, seduto sul bordo ghiacciato del marciapiedi, ascolta a occhi chiusi, mentre muove appena le labbra, come se fischiettasse. A volte fa un gesto con la mano, come a cancellare qualcosa da una lavagna, e noi rileggiamo da principio. Quando è soddisfatto, trae da sotto la giacchetta un foglio pentagrammato, si mette a scriverci sopra le note, fitte fitte, il naso sul foglio, le dita contratte dal freddo. Non occorre segnare tutto il motivo, spiega, bastano le prime battute, il resto viene da sé. Gliel'ha procurato Martin, il materiale. Nel pomeriggio, quando comincia a far buio, ma a volte anche assai prima, Don Michele, come lo chiamiamo noi a volte scherzosamente, va a trovare il suo amico Martin e gli fa ascoltare su un vecchio mandolino, ma non è il suo strumento, che è il pianoforte. Sul mandolino Don Michele se la cava a stento, ciò che ha composto durante il giorno, mentre Martin, che qualche parola d'italiano deve conoscerla, anche se non se n'è mai lasciato accorgere, fa oh oh, tutto estasiato. È in questo modo che il maestro cittadino si risparmia le ore della più forte umidità e riesce a occupare in tempo quel suo angolino prima che arrivi la valanga. Non se ne gloria di questa sua attività l'anziano maestro, anzi sembra scusarsene. Io non torno, dice, ma almeno che questi ultimi giorni siano meno... Non pronunzia l'ultima parola, sorride di quel suo sorriso disarmante e sembra ancora scusarsi, è il suo modo rassegnato di combattere contro la disperazione. Basilio ha deciso di aiutarlo. È stato qualche tempo nella tenuta di suo padre, nella bellissima Rodi, e gliene resta un ricordo struggente, e ha studiato al Cairo e ad Atene, conosce le canzoni greche, gliele canta con la sua voce limpida, mentre gli occhi dei ragazzi greci si inteneriscono per quelle melodie della loro terra lontana. Tony, io, Antonio, lo stesso maestro, non sapevamo nulla, non avevamo udito mai prima alcuna di queste canzoni stupende, impastate di dolcezza e di dolore, attraverso le quali sembra filtrare la storia di tutto un popolo che da oltre 2000 anni non sa quasi più che cosa sia libertà. Ancora, ancora, invoca il maestro, gli occhi chiusi, il volto teso verso il cantore Bruno, che incrocia nel suo sangue la storia dell'Ellade e degli arabi d'Eritrea. I giovinetti greci stanno tutti serrati intorno a Basilio, e gli suggeriscono, quando lui si ferma, sommessamente. Loro non cantano, preferiscono quei motivi affidarli a quella voce morbida e sicura che, come per istinto, non sbaglia un passaggio, un'intonazione. Ma è meraviglioso, il mondo dovrebbe conoscere queste canzoni. Per conoscere un po' meglio la Grecia, dice Demetrio. Ora Basilio si è taciuto, non ha più canzoni, ma a Don Michele non basta, vuole restare ancora fuori dal lager, chiede che il mulatto canti quelle della terra dove è nato, le canzoni abissine. Basilio esita, mi guarda come se aspettasse da me una parola, ma il suo sguardo è di là, lontano, ed un tratto scuote la testa, balbetta un no, dice che non ne sa, che non se le ricorda, ma non è vero. Io ti conosco troppo bene, Basilio, e vedo il tuo sguardo che non mi vede, le tue labbra che si sono irrigidite, so che non puoi cantare, perché lo facevi, ragazzo a due voci, con tua madre, la giovane donna dal dolce nome abissino Amlesu, che ha solo 13 anni più di te, e quando andavate a passeggio nel sole della smara o nei negozi vi prendevano per fratello e sorella. E ora piangeresti, come già ti ho visto piangere, se tu le ripetessi qui, tra queste baracche, sotto questo cielo. No, no, balbetta Basilio, le canzoni abissine no, non le conosco, non me le ricordo, scusatemi. E la voce gli trema e si fa pallido, grigio, anzi, come diventa lui quando l'emozione lo afferra. A volte è il procedimento inverso che il maestro segue, ha un motivo nella testa e vuole metterci le parole, traccia le righe su uno degli straccetti di carta di cui sembra essere una miniera, ci scrive sopra le note, si mette a ricercare parole che si adattino a quei ritmi. Quando ha composto un verso, porge un foglietto a uno di noi, chiede di scrivere quello che lui detta. Ogni tanto propone una variante, fa rileggere, e la variante raramente sopravvive. È inutile. La prima versione è sempre la migliore, la più genuina. Tutto quello che aggiungiamo dopo, lambicandoci per cercare il meglio, suona falso. È cerebralismo. Quando ha finito e ci ha tenuti tutto intorno, è contento. Hanno visto? Non è difficile. Il lager è sparito, l'amore e l'arte lo hanno sconfitto. Ripone con cura gelosa fra i suoi tracci i foglietti e il mozzicone di matita. Ci porge le mani affinché lo aiutiamo a rialzarsi. Il gelo gli è entrato nelle ossa e il vecchio corpo è pesante. Bisogna puntarsi forte per potergli essere di aiuto, non slittare con gli zoccoli sul fango. Michele Cittadino si alza contenendo un gemito, il volto contratto, ma appena in piedi il sorriso torna su quelle labbra. Prende sotto braccio due di noi per sostenersi mentre fa muovere i primi passi alle sue gambe intorpidite. Don Michele ci ha confidato un segreto. Da qualche anno era in rapporti epistolari con un americano che diceva di avere interesse per la musica folclorica e in particolare per le antiche canzoni popolari italiane. Per ognuna che lui gliene mandava, quello gli faceva avere una piccola somma. Era poco più di un capriccio, gli aveva scritto, ma aveva anche scritto se per caso dovesse succedere che uno di quei motivi dovesse fruttare denaro, il maestro italiano avrebbe avuto la sua parte. Così lui si era dato da fare. Quando si metteva in viaggio per distribuire musica, non mancava di fare qualche puntatina nei paeselli. Non era però facile trovare chi conoscesse o ricordasse i motivi delle antiche tarantelle, delle furlane, delle vilanelle, dei tresconi, delle siciliane, quasi tutte parole che noi udiamo per la prima volta, e poi gira e gira, non è che la riserva sia inesauribile. Ma quello là non si stancava mai di chiedere, di sollecitare, ne avrebbe voluti 10 alla settimana. Allora lui, quando si ritrovava con il carniere vuoto, ficcava nel mucchio qualcuno dei 1000 motivetti che gli scorazzavano nel cervello. Quello là era d'accordo anche su questo e pagava, sia pure, con il contagocce. Un giorno viene all'orecchio del maestro italiano una canzone che arriva dall'America. È un valzer, uno dei pochi, dopo quelli di Strauss, che abbia trionfalmente fatto il giro del mondo. Se lo ascolta per un poco, poi fa un balzo. È suo, è camuffato, gli hanno cambiato ritmo, ma il motivo è suo, dalla prima all'ultima nota. È uno dei tanti che ha spedito a quello là. Don Michele ha capito, fa una ricerca, viene a sapere che il suo corrispondente ha composto la colonna sonora di non si sa quanti film, è diventato milionario in dollari per via di tutti i bei motivi orecchiabili che inserisce nelle sue musiche. Una lettera di fuoco varca l'oceano e poiché di là non arriva nessuna risposta e neanche il corrispettivo degli ultimi invii, Don Michele si rivolge a un avvocato. Ho i documenti, posso dimostrare tutto. Quello è un ladro, un furfante, altro che uno studioso, un mecenate. È la prima volta che lo vediamo scaldarsi. I documenti, anzi le lettere, tutto quanto sono in mano a un avvocato. Ce ne dice il nome, l'indirizzo è uno di Bologna. Ce ne ricorderemo? L'indomani Don Michele prende da parte quattro di noi, Vito, io, Basilio e Tony. Ha in mano quattro foglietti uguali, non più grandi di un biglietto di visita, scritti fittissimi a matita copiativa. È il mio testamento. Ci sono le istruzioni per i miei familiari, perché si mettano in contatto con il mio legale. Ne ho fatto 6 copie, 4 sono per loro, le altre 2 le ho date a persone che non posso dire. Esita, si guarda intorno, mette nelle nostre mani a uno il foglietto piccolissimo. Nel toccare le nostre, le sue dita premono poco, in una muta raccomandazione. Ho cercato di far star tutto nel minore spazio possibile, così forse sarà più facile nasconderlo. Noi guardiamo nel palmo della mano quanto ci è stato affidato. Pensiamo che ci vorrà la lente d'ingrandimento per riuscire a decifrare una scrittura così miniaturizzata, su righe così avvicinate che sembrano accavalarsi. Quando torneranno, perché loro torneranno, hanno l'età giusta per farcela. Se a uno di loro sarà riuscito di salvare uno di questi foglietti, mi faccia l'ultimo grandissimo favore. Cerchi della mia famiglia. Dica a mia moglie e ai miei figli che io chiedo perdono con le lacrime agli occhi se qualche volta li ho trascurati, se qualche volta li ho fatti soffrire. Glielo dicano che io mi butto in ginocchio su questo ghiaccio e li supplico, non lasciano cadere questa cosa. Avranno tutto insieme, molto di più di quanto io non gli ho potuto dare in vita. Maestro, Tony ha fatto un balzo, l'ha afferrato, non gli ha permesso di posare a terra le ginocchia, anche Vito è corso. Il vecchio compositore ha le spalle appoggiate alla baracca ora e sorride, ma le labbra gli tremano. Noi lo sappiamo ormai che cosa significa il suo sorriso. Quello che non sappiamo è in che modo sarà mai possibile salvare dalle perquisizioni improvvise anche uno solo di questi foglietti, in che modo e se anche uno solo di noi potrà sopravvivere, ricercare quella famiglia, dirle di queste parole, di questo ultimo segreto del loro rassegnato Michele. Pagina 95.